il calcio.
Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati, appuntamento con Contropiede, appuntamento post carnevale, anche se l'ultimo corso di domani, di martedì grasso, darà la fine al carnevale, però di fatto, insomma, sono finite le domeniche, quindi insomma sì.
Quindi, sì, anche non c'è più da guardare il bollettino di giovedì.
Alessio Barletti, avete sentito?
Buonasera.
Anche lui, ovviamente parleremo non solo di carnevale, non solo di Sanremo.
Anche di Polentata e le ceneri, ormai ci siamo.
Tutto, tradizione ormai da quando andavamo a scuola, ma anche prima.
Tra l'altro mercoledì, a parte la Polentata, è un giorno importante perché le nostre squadre tornano in campo sia... quelle di promozione per il turno infrasettimanale, tranne il San Piero che si vedrà la gara rinviata.
Però ho visto Viareggio ieri giocato.
Perché non l'ho capito neanch'io.
Onestamente, misteri del calendario.
Ha giocato sabato in anticipo perché c'era il carnevale.
Pensate, figurati.
Poi torna in campo la Gaglianese per i quarti di finale di Coppa di Seconda sul campo del Circolo Fraticciola e poi si disputa il derby di semifinale di Coppa Fringuelli fra la Sandro Vignini Vicchio e il Vaglia, che peraltro si sono affrontati anche sabato in campionato.
Bene, c'è da correre perché ci sono tanti contributi sia registrati che qui dal vivo, quindi partiamo subito a parlare di eccellenza. Ieri
ci siamo visti noi due le due gare di eccellenza,
sì, due sconfitte.
E purtroppo non sono andate bene.
Non sono andate bene sia per la Rufina in casa contro il Signa e anche in casa la Fortis contro l'Asta. Partiamo dalla Fortis, questa sconfitta per 3-2 della squadra biancoverde, partita che è sicuramente condizionata da due errori macroscopici
del direttore di gara.
Di solito io non sono solito.
No, infatti ieri mentre ti ascoltavo mi sono meravigliato anch'io della tua nettezza sui giudizi.
No, perché posso capire magari su un fallo di mano, volontarietà o meno in area di rigore in una certa situazione. Ma onestamente un portiere che frana addosso su un giocatore lanciato a rete,
tra l'altro in eccellenza non c'è neanche la scusa, c'è comunque una terna.
No, c'è
quindi
una terna, infatti, effettivamente. Insomma, quello, ecco, poteva essere gestita meglio sicuramente dal direttore di gara e quindi poi è arrivata in fondo questa sconfitta da parte della Fortis che lascia molto molto l'amaro in bocca, perché secondo me anche ce l'ha messo un po' oltre alle decisioni arbitrali che poi di fatto possono avere anche inciso sulla gara, però anche... un po' l'atteggiamento della squadra, soprattutto nelle sostituzioni, che non sono state certo esaltanti dal punto di vista proprio del ricambio, perché hanno lasciato campo all'asta e hanno dato proprio alla squadra ospite la possibilità di ripartire, di mettere anche sotto la Fortis e poi alla fine di ottenere questo risultato importante per l'asta, perché era a 22 punti e quindi in piena corsa per i play-out. Era importante anche per la Fortis perché di punti ne aveva 27, poteva dare veramente un calcio, insomma un...
Sì, magari, che ne so, sognare
prendersi
anche qualcosa.
Prendersi anche una certa distanza dalla zona play-out, adesso la zona si ricompatta, anche se ovviamente la Fortis ha già riposato. Sentiamo l'intervista realizzata a Paolo Bianchi a fine partita. Post partita con Paolo Bianchi, Fortis che perde con l'asta 3-2. Paolo, a raccontarla non ci si crederebbe.
No, commentare una partita è forse una delle meglio partite che si è giocato in casa a livello di gioco, di costruzione, di occasioni da gol, e si è persa. Purtroppo pesa, perché le dirette concorrenti oggi hanno fatto male tutte e quindi era l'occasione veramente per dare una svolta al nostro campionato in una maniera diversa a quello che era stato fino ad ora. Un arbitraggio sicuramente che ci ha penalizzato, perché comunque sia un rigore per loro al massimo dubbio, due sacrosanti per noi, una gestione di gara totalmente indirizzata a favore o almeno contro la nostra squadra, però avevamo ribaltato la partita, avevamo avuto le occasioni per chiuderla e non le abbiamo fatte, e abbiamo avuto un quarto d'ora secondo me di follia, perché comunque sia si è preso due gol in situazioni evitabili e poi si è buttata al vento da noi. Dispiace, perché questi 75 minuti di gran partita che poteva già averla chiusa e sono rimasti invece a tenerla aperta, e dopo è dolorosa questa sconfitta, dolorosa per come è venuta e per come poi ce la siamo un po' anche procurata nel finale, e quindi c'è poco da dire, insomma, nel senso, ci sarebbe tanto da dire, perché ovviamente sì, effettivamente due calci di rigore, quantomeno anch'io in cronaca ho detto due calci di rigore sacrosanti, il fallo di mano nel primo tempo poteva essere anche giudicato involontario per come era la dinamica dell'azione, però gli altri due effettivamente c'erano. Però Paolo, prendiamo quello di buono che ha offerto ancora una volta la squadra, la prestazione brava anche nel non innervosirsi per le decisioni arbitrali e con carattere anche ribaltare la situazione, quindi credo che insomma questo sia già una buona nota positiva.
Sì, sì, è una buona nota positiva, la prestazione va sempre avanti a tutto, però quando siamo nel mese febbraio i punti contano doppi, questi oggi contavano tripli e non si sono presi, e a volte in queste partite si preferisce anche lasciare da parte un po' la prestazione e portare a casa i tre punti. Oggi se li saremmo meritati, si torna a casa con zero, si dà tre punti in una diretta concorrente, quindi ci si tiene la prestazione. Bisogna andare a ripiare questi punti domenica a Pontassieve, però è mai andata così.
Paolo Banchi, non Paolo Bianchi, come erroneamente detto, mi scuso con il direttore sportivo della Fortis. Tra l'altro mercoledì sarà una partita un po' speciale per lui, se non vado errato, perché lui viene dalla... contro il Pontassieve.
Che mercoledì?
No, domenica, scusami, domenica. No,
è la promozione, già fa la settimana.
Scusami, domenica, perché se non ricordo male lui viene dalla
Sì, è comunque un'altra gara importante, sì, per la Fortis, perché appunto quella che poteva essere un po' la gara della svolta, anche visti i progressi delle ultime settimane, la vittoria a Terranova, le belle prestazioni della Fortis, magari potevano far sognare o un campionato assolutamente tranquillo o magari, chissà, infilando un filotto, anche qualcosa di più, anche se difficile. Il risultato di ieri riaccende la lotta, sì, per i playout, quindi ci sarà da non distrarsi, e la partita con il Pontassieve è in questo senso altra gara da non distrarsi, anche perché il Pontassieve ormai è veramente alle ultime
non
chance,
non ha più niente da perdere
non può più sbagliare.
Assolutamente. Partiamo di Rufina. Alessio, hai seguito Rufina Signa 1-0, sconfitta di misura. Rufina che rimane a 22 punti, era un turno difficile perché comunque Signa secondo, sì, in classifica, come hai detto tu, prima delle normali.
Sì, prima delle normali, tra l'altro seguito da un buon pubblico. Ieri c'era, questo è un fatto molto positivo, tantissimo pubblico a Rufina, tra l'altro molto bello vedere i tanti bambini del settore giovanile della Rufina a seguire la gara, parte della squadra femminile, insomma c'era un buon pubblico anche di Signa. La Rufina può recriminare forse anche qui su una decisione arbitrale, un possibile mani in aria nel primo tempo, può recriminare soprattutto su questa non capacità, a volte per magari appunto imprecisione, altre volte perché per sfortuna, come nel caso del palo di Divico, su una completa sterilità offensiva che ormai dura da oltre tre gare, una Rufina che in questo senso dovrà trovare quei gol che servono per concretizzare la buona produzione di gioco, perché a livello di gioco la Rufina ieri è stata, lo dico senza timore, superiore al Signa a livello anche di occasioni create. Quando si arriva davanti alla porta, anche in due o tre mischi, quel pallone sembra pesare un quintale, quindi la sensazione è anche questa. La Rufina ha tutte le carte in regola per rialzarsi, ha un bel gioco, Dio t'aiuti, ha le idee molto chiare di quello da far fare ai suoi ragazzi, ci vuole quella concretezza che finora, e anche un po' di fortuna che finora non ha aiutato.
Hai realizzato l'intervista a fine partita, la sentiamo con il presidente Francini.
Fine gara Rufina-Signa, siamo col presidente Massimo Francini. Una sconfitta che oggi lascia tanto l'amaro in bocca, perché credo si possa rimproverare poco a questa Rufina, almeno a livello di impegno, almeno a livello di gioco, la solita sterilità offensiva a distinguere la gara, ma anche un pizzico di sfortuna. Oggi credo che veramente, come peraltro in altre occasioni, si potesse chiedere poco di più a questi ragazzi.
Sì, sì, hai detto bene, nulla da rimproverare a questi ragazzi, perché a livello di impegno e a livello di gioco mi sembra, cioè, che anche oggi la squadra dell'Audax Rufina ha fatto il suo dovere, è andato molto bene. Devo dire, ecco, che come ricordavi anche tu, la sfortuna ci ha assistito non poco oggi, perché insomma le occasioni se ne sono create tante e sono state alcune che potevano concretizzare e capitalizzare un risultato, sono state insomma lese, ecco, dalla sfortuna che oggi ci ha assistito, mi sento di dirlo. Resta il fatto che al di là degli episodi specifici di oggi, quello dei pochi gol fatti resta un problema della Rufina, malgrado tutto sommato il parco attaccanti della Rufina, di Vico, Bachi, lo stesso Tannini quando è entrato, Campagna che è arrivato nel mercato di riparazione, garantiscano una certa efficacia offensiva e il gioco impostato a Dio t'aiuti proponga proprio di arrivare al gol. Resta un problema e le giornate che adesso mancano alla fine sono sempre meno, visti anche gli altri risultati, si comincia ad avere un po' di preoccupazione?
Direi sì, perché purtroppo ecco, di gol non riusciamo a farne abbastanza per risolvere questa situazione. Quindi la preoccupazione c'è anche diciamo l'impegno come sempre e in tutti i modi per uscire dalla involuzione in cui siamo in questo momento, per cui ecco, da parte nostra sono sicuro che i nostri giocatori, tutti noi faremo di tutto e ho fiducia che si riesca poi alla fine a risolvere questa situazione, che non è facile a questo punto.
Massimo, oggi c'è stato qualche protesta nel primo tempo per un episodio in area di rigore avversaria, per un possibile tocco di mano. La Rufina ha diversi conti, diciamo, in questa stagione che non hanno aiutato e sono punti poi che alla fine pesano. Mi viene in mente su tutto proprio lo scontro diretto sul campo dell'asta, segnato anche da alcune decisioni arbitrali importanti. In tal senso è una cosa che magari pesa anche sulla testa dei giocatori della squadra, oppure da questo punto di vista pensi che non influisca più di tanto?
Senti, allora teoricamente sì, perché quando vedi cioè che un'evidenza a tuo favore non ti viene gratificata, questo pesa. In ogni modo noi facciamo con i giocatori, con tutti noi, sempre diciamo quel supporto, diciamo, che in modo tale che queste decisioni, che ripeto a volte sono state molto penalizzanti, non abbiano a che fare con la pesantezza che uno si potrebbe ritrovare addosso.
In ogni caso, e questo credo sia fuori di dubbio, lo dimostra anche la prestazione d'Obbe, piena fiducia nel lavoro di Dio t'aiuti per il proseguo del campionato.
Non c'è dubbio, il mister sta facendo benissimo il suo lavoro, per cui nessun dubbio da questo punto di vista.
Radio Mugello. I numeri a cura di Fabrizio Paoli.
In eccellenza la Fortis Juventus viene battuta dopo 4 risultati utili di fila per la squadra di Magera, che nelle ultime 9 partite giocate in casa ha vinto una sola volta, secondo gol in campionato di piazze, primo di Zoppi. L'Audax Rufina subisce la seconda sconfitta di fila, di nuovo per 1-0. La squadra di Dio t'aiuti non vince da 13 giornate, non ha segnato negli ultimi 3 incontri per un totale di 283 minuti. Per i bianconeri un solo gol realizzato nelle ultime 4 gare interne. In promozione la San Piero a Sieve torna a fare punti dopo 2 sconfitte di fila, entrambe senza andare in gol. Per la squadra di Signorini, che è tornata a pareggiare dopo 10 giornate, quarta rete in campionato di Baroncelli. Il Luco ottiene il terzo pareggio di fila e il secondo consecutivo per 1-1 in casa e non vince da 6 giornate. Per la squadra di Bellini, che ha perso una sola volta nelle ultime 11 gare giocate sul proprio campo, quinto gol stagionale di Maenza. L'Alleanza Giovanile di Comano subisce la seconda sconfitta di fila per la squadra di Governi, che non vince da 7 incontri nei quali ha conquistato un solo punto. È inutile la doppietta di Carnevale, che si porta a quota 3 nella classifica dei marcatori. In prima categoria lo Spartaco Banti Barberino tiene il secondo pareggio di fila e il terzo nelle ultime 4 giornate per la squadra di Lastrucci, che conquista il quinto risultato utile consecutivo. Prima rete nel campionato di Britos e seconda di Messina. Il San Godenzo conquista la seconda vittoria di fila in casa con un totale di 7 reti segnate. Per la squadra di Coppini, che ha perso solo una volta nelle ultime 6 gare interne, quarto gol in campionato di Giannoni, settimo di Camarà e sesto di Zepponi. In seconda categoria la Gallianese ottiene il secondo pareggio di fila in trasferta e il 18° risultato utile consecutivo. Per la squadra di Cipollone, che per la prima volta in 20 giornate non va a segno e ha subito un solo gol nelle ultime 5 gare, è il primo 0-0 stagionale. Il Reconquista pareggia dopo due vittorie di fila per la squadra di Torresi, che nelle ultime cinque trasferte ha vinto una sola volta, ma nelle ultime sette gare interne ha incassato un solo gol. È il terzo 0-0 in questo campionato e il secondo ottenuto in trasferta. Il Saginale conquista la seconda vittoria di fila con un totale di 7 gol segnati negli ultimi 180 minuti e il settimo risultato utile consecutivo. Per la squadra di Sansone, quinta rete stagionale di Ballini, settima di Susini e seconda di Fabiani. Il Sant'Agata ottiene il secondo pareggio di fila e il quarto nelle ultime 5 giornate, tutti per 1-1. Per la squadra di D'Apolito, che non perde da 11 incontri ed è stata battuta una sola volta nelle ultime 13 giornate, secondo gol stagionale di Naldini. Il Firenzuola torna al successo dopo 4 sconfitte di fila. Per la squadra di D'Onofrio, quinta rete in campionato di Bazzaui, doppietta di Donattini che si porta a quota 7 nella classifica dei marcatori e nono gol stagionale di Enzo Caleca. Nella classifica della Scarpadoro Mugellana infine rimane al comando Gori del San Piero a Sieve con 13.05, che precede Coralli della Gallianese secondo con 13 e Cavicchi dello Spartaco Banti Barberino terzo con 12.50.
Radio Mugello 88.000.
Torniamo in studio a parlare di promozione. Ieri era giornata.
Parlavamo proprio di promozione,
sì,
proprio perché di promozione, parlavamo del sentenza.
Lodigiana contro Tremolese.
Sì.
Sapevamo insomma di questa cosa, di questo ricorso fatto dall'Arcianese.
Artigianate no, Industria Arcianese.
L'Arcianese
sì.
Mi sembra.
O l'intercomunale
per la
sì.
Perché l'Unigiana Pontremolese avrebbe schierato un giocatore squalificato.
Così è stato.
Infatti, partita persa per 3-0. Vedremo anche se ci sono ancora altri sviluppi per le altre partite, perché insomma ne pare ne abbia giocate diverse. Però partiamo a parlare delle nostre squadre. Parliamo di Comano, che era attesa da una trasferta difficile quanto importante sul campo del Viaccia. È venuta questa sconfitta per 3-2. Noi ne parliamo con Giovanni Tortelli. Ciao Giovanni, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Giovanni, com'è andata al di là del risultato? Raccontaci un po' la partita.
La partita è stata secondo me un primo tempo dove abbiamo giocato alla pari, dove il pareggio è stato il risultato giusto per i primi 45 minuti. Poi ci siamo dimenticati di ritornare in campo e siamo andati sui 3-1, ma si poteva andare su 4-1, 5-1, per cui sinceramente la prestazione di ieri mi ha fatto molto arrabbiare, perché non ci possiamo permettere di regalare 20-25 minuti a nessuno. Figurate una buona squadra come Viaccia e organizzata come sono, per cui non riesco a capire, ma fatterebbe bene questo atteggiamento di regalare 20-25 minuti a una squadra. Ecco. Quindi
Giovanni, scusa, da quello che ci dici, nettamente un discorso mentale di atteggiamento più che magari un calo fisico nel secondo tempo?
No, ma fisico no, perché comunque poi ci si è rimessi a giocare dopo e si è fatto il 3-2 e poi alla fine si è fatto il forcing finale. Però Alessio, si è andato sui 5-1, cioè, di che si parla? Una squadra come noi, se no poi sto a dire problemi, ma non le voglio nemmeno più dire, una squadra come noi non può avere un atteggiamento di genere, perché se a 11 partite alla fine qualcuno dei miei giocatori pensa di essere retrocesso, ma domani glielo dirò anche a loro, non segreti, può lasciare sia la borsa, rimborso e tutto lì, ecco, lascia 4 mesi, 3 mesi ci sono rimasti, compresa la borsa e tutto il da lasciare, perché se a 11 giornate alla fine si pensa di essere retrocessi, a me non mi va bene, ecco, poi...
Ecco Giovanni, è un atteggiamento che hai notato, cioè per fare questo tipo di discorso, è una cosa che comunque hai già un pochino visto, comunque ti sembra, oppure è una cosa nuova che magari arriva adesso?
Sinceramente io l'ho visto ieri, ecco, perché c'era anche lì con me il ragazzo come me a vedere la partita del Castelnuovo, fu una partita giocata. Poi ti ripeto, se vogliamo andare sempre in dettaglio, ma poi divento uggioso, falloso e ripetitivo a dire che purtroppo ci manca tutte le domeniche 4-5 vecchie, bene, non me ne frega più nulla, nel senso che posso già anch'io, però non si può giocare, che siano giovani o vecchi, non si può regalare 20 minuti, non me lo spiego, un atteggiamento di genere, sinceramente... Non ci sono rimasto male, ecco, mi ha fatto molto arrabbiare.
Anche perché hai perfettamente ragione quando dici che non si può 11 giornate alla fine aver già tra virgolette tirato i remi in barca, quando sei tra l'altro alla vigilia di un incontro a tre giorni da un incontro come quello con il Settimello, che non Dio diventa decisivo, ma sicuramente comincia a pesare proprio anche in ottica forbice, proprio in speranza magari di recuperare.
Perché poi tanto uno deve stare attento purtroppo anche ai numeri, perché voglio dire, i numeri poi sono oggettivi. Cioè noi abbiamo perso, in ultime sette partite ha perso qualcosa come 10-11 punti su Settimello. Sì, giustamente dici bene te, domani è importantissima per la forbice, per la classifica, ma sono tutte importanti, perché se non fai punti prendi la forbice. Certo. Cioè si rischia, secondo me, la penultima non li gioca sicuramente gli spareggi. E la terz'ultima
rischia.
Rischia. E se non si è capito, domani glielo ridio. Se non hanno capito, domani glielo ridio. E chi non capisce, lascia panni e arrivederci. Che si deve fare?
In tutto questo c'entra anche Governi? Ci può entrare anche Governi? Oppure lui lo vede ancora motivato? Comunque è pronto?
Ma Lorenzo, lo sentivo prima, ma te non hai il telefono. E rido perché l'ammiro, perché insomma io allenavo fino all'anno scorso, l'ammiro perché con la poca pazienza che ho io, non conoscete, non so come faccia a non essere arrabbiato, cerca sempre le soluzioni, ancora mi diceva io farei così, per cui Lorenzo e soprattutto Filippo, il suo secondo, tutti e due, anche se erano a cena insieme, mi dispiace per le signore, hanno parlato di calcio dopo una partita come quella di ieri. Perché, però ecco, no Lorenzo, ma lo stesso preparatore, però insomma ragazzi, se cambia allenatore, se cercava di prendere quello che si poteva, certo. Poi si sa, senza ritornare, però ora da questi ragazzi mi aspetto di più. Non voglio più sentire giovani vecchi, chi gioca deve fare di più.
Giovanni, perché... Prego, finisci.
No, grazie, mi dovevo sfogare, grazie.
sei stato molto chiaro, sicuramente domani recepiranno tutto.
Tra l'altro Giovanni, per avvertire anche i nostri ascoltatori, sì, visto che ci sono tanti appassionati, mercoledì giocata, se non era alle 19.30?
19.30, sì, 19.30.
Ecco, un orario un po' diverso da quello del resto della giornata, quindi chi magari
sì, anche lì i ragazzi lavorano.
Chiaro. Quindi anche a chi magari bisogna si vuole vedere la partita alle 15, poi può vedersi la sera anche quella di Comano.
Giovanni, grazie
mille. Giovanni.
Ciao, grazie a voi.
Buonasera.
Ciao
ragazzi,
grazie. Come sempre non le manda a dire il nostro Giovanni Cartelli, giustamente, perché effettivamente insomma la squadra ha bisogno adesso davvero di far ciccia, di prendere
non c'è più tempo
assolutamente, perché è vero quello che ha detto Giovanni, la penultima rischia davvero di non fare
la penultima, direi che è quasi sicuro. Rischia anche la terz'ultima,
anche la terz'ultima, è vero, e c'è da far punti comunque, al di là della partita di mercoledì contro il Malisetti, che è importantissima, però è vero, anche
perché diciamo la penultima quasi sicuramente non li fa, il Malisetti è dietro
fa una piega, quello che ha detto Giovanni Tortelli, chiaramente, certo.
Ieri era giornata di derby
sì, quello tra Lugo e San Piero, finito 1-1, credo che sia un risultato che alla fine poi può accontentare tutti, visto
o non accontentare tutti,
a seconda di come la si vede. Il San Piero che rimane che va a 32 punti, il Lugo che va a 29 punti, si mantengono ancora a debita distanza dalla zona play-out.
Sono d'accordo con quello che ha detto Andrea Chiari ieri nella sua analisi di fine partita, che al di là di magari un tempo per parte, proprio anche a livello di dominio di gioco, nel finale un risultato probabilmente non va bene a nessuno delle due, però entrambe si sono rese conto che perdere sarebbe stato in questo momento un autentico disastro, e quindi probabilmente alla fine ci si è anche un po' accontentati.
Le interviste proprio di Andrea Chiari, fine partita.
Siamo col capitano del San Piero Frilli, un derby in cui vi siete divisi la posta con Lugo, vi siete divisi anche i tempi, avete fatto sicuramente meglio voi nel primo tempo, nel secondo è rivenuto fuori il Lugo, forse a voi è mancato qualcosina.
Sì, l'avevamo preparata sapendo che sarebbe stata una partita molto maschia, infatti abbiamo approcciato bene e il primo tempo abbiamo tenuto ritmi molto alti, siamo passati in vantaggio. E poi avevamo anche raddoppiato, ma insomma è stato annullato, insomma un po' dubbio, però dai, prendiamo l'1-0 del primo tempo. Il secondo tempo è venuto fuori il Lugo e sapevamo è una buona squadra, specialmente qui in casa, un campo dove concedono poco, insomma hanno perso solo una partita e si è visto nel secondo tempo.
è un punto che smuove, rismuove comunque la classifica, anche se diciamo non risolve i problemi del momento, che come dire si riassumono sicuramente anche in una difficoltà nel trovare il risultato e forse anche nel trovare un po' la via della rete.
Sì, esatto, hai detto giusto, per noi non è un periodo semplice, è stato un periodo difficile a livello di risultati, eravamo venuti qua per centrare il bottino pieno e sicuramente ci prendiamo la prestazione del primo tempo e poi insomma ci sono anche gli avversari, in questo caso un buon avversario, e il secondo tempo ci siamo un po' abbassati, come ho detto prima sono venuti fuori loro e hanno trovato il pareggio.
Ecco, ci spieghi però dal campo la decisione del gol annullato, perché effettivamente noi dalla tribuna l'abbiamo capita, interpretata, provata a interpretare, ma non capita del tutto.
Sinceramente non l'ho capita neanche io nel momento in cui ha alzato la bandiera all'assistente, l'ho chiesto a fine primo tempo, ha detto che secondo lui un nostro attaccante era sulla traiettoria che disturbava
quindi
il portiere al momento
attiva,
del tiro.
Quindi.
Io ero lontano, sono sincero, non ho visto, solo che insomma è la prima volta che mi viene annullato un gol del genere, ecco, però ha applicato il regolamento, se l'ha vista così è giusto così.
E quindi è giusto così. Ultima domanda, se non sbaglio, voi il turno infrasettimanale non lo giocherete perché dovreste trovare il Viareggio. Può essere un vantaggio prepararsi per domenica con un po' di tempo in più?
Può essere un vantaggio per avere qualche giorno, insomma sicuramente abbiamo qualche giorno in più di riposo, è una partita molto difficile, andiamo a Pietrasanta domenica, è una squadra molto in salute, le sta vincendo tutte.
Tra l'altro ha vinto anche ieri.
Ha vinto anche ieri nell'anticipo e quindi sì, magari abbiamo qualche giorno in più per riposarci e per prepararla, ma sarà una partita molto difficile da affrontare al meglio.
Allora abbiamo i nostri microfoni Chiarugi per il Luco, a cui chiedo, insomma i derby sono sempre sentiti, sono sempre partite diverse dalle altre, oggi come avevo detto anche in presentazione della partita c'era anche la necessità del risultato, perché sia il Luco sia il San Piero vengono da un periodo in cui non felicissimo a livello di risultati, è arrivato un pareggio che tutto sommato per quello che si è visto in campo ci può anche stare, che forse però non risolve la situazione né per voi né per il San Piero.
Sì, vi ho detto bene, non risolve né per noi né per loro, però era un derby e si sa come vanno a finire queste partite, una partita brutta dove noi il primo tempo non siamo scesi in campo, mentre il San Piero ha approcciato molto meglio la partita. Il secondo tempo è stato forse in maniera opposta, cioè dove noi abbiamo cercato di fare qualcosa di più rispetto a San Piero e ottenendo il pareggio con un bel gol di Manenza, siamo contenti per Gianni. E sì, un punto per uno, lo prendiamo dopo i derby, insomma i derby sono questi, dai. E sapevo non poteva venire fuori una grandissima partita, noi ci abbiamo provato, siamo attualmente un po' in difficoltà in fase realizzativa, però sono momenti, spero passino molto molto velocemente, perché poi già mercoledì giochiamo a Settimello, quindi dobbiamo cercare di fare risultati.
Come hai giustamente sottolineato tu, il primo tempo anche molti errori tecnici e davvero poca incisività, poca lucidità negli ultimi 20 metri, questo insomma è un momento, immagino che passerà.
Sì, hai detto bene, frenetici, sì, non precisi, non lucidi, non abbiamo approcciato assolutamente bene la partita e i derby se non li approcci almeno mentalmente nella maniera giusta fai anche brutta figura come noi abbiamo fatto. Fortuna il mister ha rimesso un po' a posto la situazione nello spogliatoio, però ecco, non deve più riaccadere una cosa del genere, perché poi se trovarsi sotto di 2 o 3 gol dopo anche secondo tempo, se tu lo approcci in maniera diversa è sempre difficile recuperare. Però mi prendo di buono la reazione, c'è stata dei ragazzi nel secondo tempo, sicuramente in settimana il mister c'ha poco tempo per correggere quanto di non buono si è fatto e vediamo un po' insomma di risolvere questi piccoli problemi che ci stanno un po' portando da qualche settimana.
Le insidie della prossima partita contro il Settimello?
Prima di tutto è una partita infrasettimanale, quindi certo, porta tantissime chiaro. Insidie. Sono campi molto difficili, troveremo un ambiente molto caldo e un Settimello che nelle ultime fasi di mercato si è rinforzato con qualche giocatore interessante, quindi sicuramente anche loro metteranno il coltello tra i denti per ottenere il massimo della posta, perché anche loro saranno alla ricerca di punti, oggi non so cosa hanno fatto, però ecco, sarà sicuramente un campo difficilissimo, caldo, e se si affronta come si è affrontato il primo tempo quest'oggi sarà molto duro.
79 88 000.
Ogni tanto il nostro Alessio Barletti spazia negli altri gironi per vedere che cosa fanno le nostre squadre.
La raddese.
Rimaniamo invece nel nostro campionato, parlando di prima categoria del girone D, quelle partite, famose partite da prendere con le molle, con l'ultima in classifica, quella del San Godenzo contro il Prato Vecchio. non ha fallito la squadra di Coppini, vittoria per 3-1 anche se era andata sotto, poi la rimonta. Sentiamo com'è andata da Alessandro Manni. Ciao Alessandro.
Ciao ragazzi, buonasera.
Ciao Alessandro.
Allora, buonasera a tutti.
Allora, era davvero rinfrancato dalla vittoria al Franchi, ieri doppia successo.
Ma sono poi le domeniche, uno piglia 6 punti e fa tutti questi cose. Bisogna goderseli tutti fino in fondo.
Senti Alessandro, dicevamo della partita, quelle famose partite sì, difficili da preparare, sì, sì, perché contro l'ultima. Come è andata? Sì, effettivamente è stata così.
Sì, sì, è stata una partita difficilissima, prima perché siamo andati sotto, poi ovviamente ieri il terreno era pesante, per cui magari
difficile anche da giocare.
Aiutava un po' di più chi tecnicamente poteva avere un gap a sfavore, però ieri contava solo una cosa, contava portare a casa 3 punti. I ragazzi l'hanno fatto con voglia e questo è stato importantissimo. Avevamo delle assenze su tutte, quella di Amare, il Vallai, però chi ha giocato si è espresso bene, ha fatto quello che doveva fare, per cui mettiamo 3 punti nel fienile e poi guarda di passare l'inverno nel migliore dei modi.
Ecco Alessandro, una squadra che pensavamo forse anche erroneamente quando Sidrit Currai ha lasciato San Gaudenzio, che magari il San Gaudenzio potesse risentire in fase realizzativa. Invece mi sembra che Massimo Coppini abbia trovato soluzioni adeguate, perché mi sembra, insomma, come vena realizzativa magari non c'è più il bomber e il goleador, ma ce ne sono tanti che comunque segnano e partecipano poi alla, entrano sul tabellino,
anche se comunque Camara i suoi gol.
Sì, 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 no, certo, però non
sì,
è solo
sì,
lui.
No,
cioè,
diciamo che da quando è andato via Sidit ci sono state delle partite dove i gol ci sono mancati, però è anche vero che in tante partite dove comunque lui era via San Gaudenzio i gol sono stati fatti un po' da tutti, cioè si gioca in una maniera in cui si arriva al tiro con diverse persone, per cui Cavarà ne ha fatti, mi ricordo 8 o 9, lo Zepponi i suoi gol li ha fatti, Vallai qualcuno l'ha fatto, poi c'è Giannoni che anche lui mi sembra 4 gol ammessi, poi uno e l'altro, insomma si fa la svelta e sinceramente ecco non si può che essere contenti. È un campionato difficile, difficilissimo. Io tutte le domeniche vedo dei risultati un po' sempre a sorpresa. Ieri forse è stata una delle poche domeniche dove c'è sempre stata quella che ha vinto la migliore, ha vinto la peggiore. Sì, che per noi è stato un bene, perché ieri abbiamo fatto ovviamente un passettino in avanti rispetto a quelle di ieri, però insomma la strada è ancora parecchio lunga, mancano 10 partite.
Ecco,
c'è
Alessandro,
tanto da fare.
Tu prima hai detto abbiamo messo 3 punti in cascina per passare l'inverno, a quanti punti finisce l'inverno?
Bella domanda.
Secondo te?
Ma io penso che allora, con 40 ci siamo sicuramente, ma forse ne potrebbe bastare qualcuno meno, se si pensa anche che probabilmente la quintultima ci può avere buone chance di avere la forbice con la penultima, allora probabilmente si abbassa ancora, però insomma qui l'attenzione va tenuta parecchio alta e bisogna fare più punti possibili. Poi quando si sono fatti ci si lega il pensiero, però io credo che insomma 37-38 punti dovrebbero essere il limite per avere una discreta tranquillità. Sufficiente.
Alessandro, grazie mille.
Poi,
sì.
Alessandro,
parlare di inverno è abituato a spalare la neve quando viene davvero. Quest'anno c'è stato un inverno tranquillo, diciamo.
E infatti si sta ancora aspettando, perché ormai l'inverno è un ricordo lontano. Quest'anno penso sia venuto 2 volte il ghiaccio in tutto l'inverno. Siamo a metà febbraio.
Alessandro, grazie.
Grazie, ciao, ragazzi. Ciao, ciao.
San Gaudenzio che domenica va sul campo dell'Incisa, al momento terzo in classifica con 40 punti, sarà una bella un bel banco di prova per la squadra di Coppini. Nell'altro girone, partita al Cardiopalma del Barberino che perdeva per 2-0 fino al 93esimo, poi in 60 secondi o poco di più la doppietta, i due gol che hanno portato a un importante quanto insperato pareggio, fa muovere la classifica alla squadra di Lastrucci.
Anche se, Alessandro, anche qui mi viene un po' in mente una situazione diversa, addirittura il Barberino ha una buona serie positiva, addirittura al quinto risultato utile consecutivo, ma dietro si muovono tutti. La vittoria di il pareggio di ieri, pur miracoloso, che sicuramente fa morale, sarebbe stato drammatico quindi perdere, ma là dietro hanno vinto tutte, almeno quelle subito davanti, quindi anche sperare di recuperare posizioni diventa estremamente difficile. Quindi un campionato molto complicato, forse, mi permetto di dirlo, forse sbaglierò, questo girone è un po' più complicato, il girone C rispetto al D mi sembra un pochino
molto,
più complicato.
Molto complicato. Comunque, insomma, un pareggio di sostanza, perché ottenuto poi contro il Cerbaia, squadra di alta classifica. L'intervista a Ettore Lastrucci a fine partita.
Ai nostri microfoni, il post partita di Barberino Cerbaia, Ettore Lastrucci. Allora, mister, oggi vedo che ancora si sta riprendendo degli ultimi 4 minuti concitanti. Ma analizzando la partita oggi, il Barberino, a parte gli scherzi, è stato un buon Barberino che, nonostante il doppio svantaggio, ha reagito in una maniera veramente spaventosa.
Allora, se devo analizzare con tranquillità la partita, anche se è difficile ora in questo momento, secondo me abbiamo impattato bene, quindi un approccio positivo al match sia tecnicamente che tatticamente. Poi abbiamo fatto due o tre errori tecnici di giocata e ci hanno un po' fatto abbassare il baricentro, però diciamo il primo tempo è stato molto equilibrato, si è giocato tanto in mezzo al campo con fraseggio, ricerca di verticalizzazione, però non hanno mai portato a grandi occasioni né di qua né di là, anche se noi qualche spunto devo dire sulla fascia destra con Saro ce l'abbiamo, con Stoppa ce l'abbiamo avuto. Secondo tempo, insomma, siamo ripartiti bene, abbiamo fatto purtroppo un errore sul primo gol, un errore che lo reputo non individuale ma di riparto su una lettura di una palla sopra, e loro ci hanno imbucato bene e secondo me poi abbiamo perso un po' lavando la dramatassa, perché dopo 5 minuti abbiamo preso il secondo gol. Da lì devo dire loro si sono abbassati, noi abbiamo preso coraggio e abbiamo iniziato a giocare, perché abbiamo iniziato a avere più qualità nel gioco, a portare, a aprire le maglie avversarie cercando da una parte Stoppa e dall'altra prima Mohai e poi subentrato Messina, e abbiamo iniziato a spingere. Devo dire che questi ragazzi ci redano sempre, si allenano in fondo tutti gli allenamenti fino all'ultimo secondo, e questa dimostrazione è una squadra che è viva, sta facendo risultati importanti, e comunque voi non voi abbiamo fatto un pareggio a Iolo prima della testa, pareggio qui con Cerbaia,
diciamo
comunque
anche, diciamo anche quinto risultato utile,
quinto risultato
squadra, mi ha detto bene te, di carattere
solamente di classifica migliore rispetto alla nostra, però io come ho sempre detto nelle interviste mai fatto, no, dobbiamo cercare di lottarci tutte le partite per portare a casa i punti, il nostro obiettivo è veramente la salvezza, ancora è lontano, non so il risultato delle altre squadre, però tanto dobbiamo guardare il nostro percorso e andare avanti. Sicuramente posso dirlo un po' con modestia che affrontare in questo momento il Barberino non è facile.
L'unica pecca, diciamo, di questi 100 e più minuti di partita, come hai detto bene te, sono stati per quei 10 minuti, diciamo, di blackout, sì, dei due gol del Cerbaia. Forse io pensavo che l'errore, come hai detto bene te, del reparto difensivo dasse una bella stangata. Così, diciamo, non è stato, fino a un certo punto. Poi
sì, sì.
Secondo me il Barberino, dall'espulsione del loro portiere in poi, ha veramente ci ha creduto veramente.
No, quello indubbiamente. Non abbiamo fatto appunto questo switch dopo il gol, anzi abbiamo subito il secondo, poi abbiamo subito anche un'espulsione con Comelli su un intervento che l'arbitro ha reputato dal rosso, ci può anche stare, dall'altra parte ci può anche stare. Poi buttato fuori il portiere loro e noi abbiamo preso tanto entusiasmo. Sinceramente poi sono andati bene anche i cambi, perché Britos e Messina che sono subentrati sono...
A me è piaciuto tanto anche Patti.
E Patti che è subentrato e chiaramente con Messina e Britos, appunto sto dicendo, sono stati i marcatori. Quindi bene così, abbiamo fatto gol, penso allo scadere. Bene, insomma, per la fiducia, per il morale dei ragazzi fa tanto anche questo risultato. così è sempre puntare a fare 3 punti per salvarsi, però prendiamo come un buonissimo bottino questo risultato.
E sicuramente, per come è andata, una iniezione di fiducia per il Barberino, che affronta domenica prossima il Quarrata Olimpia, che ieri ha pareggiato sul campo del Fanalino di Coda Isolotto. Scendiamo in seconda categoria, partendo dalla vetta della Gallianese, Matteo Cipollone. Ciao Matteo.
L'allenatore riesce a fare più interviste di Mourinho?
Davvero? No, veramente,
no, assolutamente mai. A fine
stagione ti faccio vedere tutto l'elenco delle volte sei stato sentito.
Farà un report, voglio il report.
Certo. Allora, partiamo invece dal report di ieri, quella difficile trasferta, perché il campo di Pelago, si sa, per storicità ormai è sempre un campo difficile,
tra l'altro reso ancora questo più difficile dalle condizioni, sì, proprio del terreno di gioco ieri.
Raccontaci un po' questo 0-0.
0-0, un campo veramente difficile, impraticabile, però abbiamo giocato, abbiamo forse sbagliato le 2 o 3 occasioni da gol che abbiamo avuto, non abbiamo rischiato niente, però è andata così, ci può stare.
Allora, dice il numero di Fabrizio Paoli che è la prima volta in 20 partite non segnate.
È sì, anche la
diciottesimo risultato utile. Sì, no, cioè,
consecutivo, dice Fabrizio Paoli.
No, va bene, Fabrizio non perde un colpo, va bene così,
assolutamente così. Abbiamo una settimana, come sapete, importantissima, sì. E niente, va bene.
Tra l'altro, Matteo, so che non è nella tua testa, per quello che ti conosco, però ti chiedo quanto in parte nella testa anche dei giocatori, al di là che ieri mancava un giocatore importante per voi come Coralli, ma quanto proprio la vigilia della prossima importante gara di mercoledì di Coppa può aver pesato o può aver fatto anche risparmiare qualche energia? Te lo chiedo,
Ma no, non siamo la squadra. Abbiamo durato troppa fatica per arrivare a questo punto della stagione così. Quindi non penso, e non è nelle nostre regole, pensare alla gara dopo. Noi pensiamo, ci concentriamo sempre sulla gara che dobbiamo affrontare. E non penso. Penso sia stata più la situazione campo e loro, perché bravi, una squadra di corsa, una squadra che ci ha aggredito, ma noi abbiamo saputo reggere questa situazione.
Tra l'altro, una delle squadre più in forma del momento, il Pelago, veniva da una serie che lo ha riportato in zona playoff. Tra l'altro, ovviamente tu, Matteo, lo sai, perché se Atene non piange, Sparta non ride, il circolo Fratticciola, che era addirittura in testa, ieri ha perso 4-1 sul campo del Bettolle, adesso è scivolato in terza posizione, peraltro dietro allo Stia, che voi avete eliminato al turno prima e che ora comanda il campionato. Pensi che anche in questo caso magari possa aver pesato nella testa dell'altra squadra l'impegno che avranno mercoledì?
Ma non lo so. So che il circolo Fratticciola è una buonissima squadra e lavoriamo per andare a fare risultato mercoledì, perché questi ragazzi hanno dato tanto fino a questo punto della stagione per arrivare così, primi in campionato e ai quarti di finale di Coppa. Certo. E quindi non è proprio nel nostro DNA pensare agli avversari, eccetera. Certo, rispetto degli avversari e voler essere sempre migliori, questo è il nostro DNA.
Matteo, brevemente ti riporto sulla partita di ieri. Finale, finale. Un po' burrascoso, mi leggo di 4 espulsi, 2 per parte, che è successo?
Sì, è una mischia in aria, ma roba che fino a ieri eravamo primi in tutta la Toscana come Coppa Disciplina, e ci può stare, dai, in una categoria ci può stare, ma non è successo niente di che. Infatti a fine partita gli animi tutto erano tranquilli, anche con Nicola Ministro, molto 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 tranquilli.
Benissimo.
Assolutamente. Poi un po' di agonismo,
Certo,
fa parte del
gioco.
Se non ci
fa parte del calcio.
Matteo, per chi vi volesse seguire, orario della partita di mercoledì?
Ore 15 a Fraticciola.
Matteo, grazie mille, in bocca al lupo.
Grazie, in bocca
voi,
al lupo.
Ciao.
Allora, ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, poi ancora tanta seconda categoria.
Radio Mugello
89-88-000.
Seguiamo la classifica di seconda categoria andando a ritroso. Dopo la Gaglianese in testa, al secondo posto c'è il Reconquista che pareggia anch'esso. Ora, se riesco a ritrovare la seconda categoria,
pareggia
0-0 sul campo della Fulgor Castelfranco. Ne parliamo col suo presidente, chiaramente del Reconquista, Elia Parrini. Ciao Elia, buonasera.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Allora, anche a te ti chiediamo, come abbiamo fatto a Matteo Cipollone, di inventarti un po' cronista, di raccontarci questa partita, tra l'altro la trasferta più lunga della stagione.
Sì, diciamo, la prima parte dell'intervista penso sia la stessa. È stata una partita difficile su un campo in pessime condizioni, però è un punto per noi guadagnato, un punto importante. Come ho detto, una partita difficile, loro sicuramente più abituati a giocare su un campo in quel modo, un campo più grande del nostro, senza grandi punti di riferimento intorno, difficile proprio come manto. Insomma, è stata una partita difficile, forse loro meritavano anche qualcosa più di noi, però siamo stati come sempre bravi tenere difensivamente e abbiamo portato a casa un ottimo pareggio.
C'è un po', Elia, di, passami il termine, rammarico, anche se sei stato onesto nella tua descrizione della partita ieri, a dare i meriti alla Fulgor, che in una giornata in cui la Gaglianese aveva rallentato, magari avevano, tranne il Sagginale, anche rallentato, pareggiato tutte quelle dietro, che era l'occasione o per allungare alle spalle o magari per riavvicinarsi e continuare a sognare addirittura il primo posto.
Sì, certo. Allora, ormai, diciamo, dopo il 4 febbraio, che il giorno in cui ci ha visto raggiungere il nostro obiettivo dei famosi 40 punti, adesso c'era ieri sicuramente un po' di rammarico, ripeto, per la partita ottimo pareggio, però un po' di rammarico c'era, perché comunque era un'ottima occasione per continuare a stare lì e sognare altri traguardi, qualsiasi essi siano, perché da adesso in poi, con la mente più libera possibile, sognare non ce lo vieta nessuno.
Io mi capita di incrociare il mister durante la settimana, magari agli allenamenti. Al di là di tutto, è ancora bello carico, mi sembra l'ambiente abbastanza bello carico, nel senso, sì, va bene, mente più libera, però mi sembra che comunque ancora l'ambiente ci abbia voglia di quantomeno di stupire.
Sì, no, assolutamente, la mente è libera, ma la voglia di far bene non cambia, non calerà sicuramente, perché appunto l'ambiente è carico, la società è carica, i ragazzi in primis sono carichi, abbiamo parlato tutti insieme e daremo il 110% come abbiamo fatto fino ad oggi, fino all'ultima giornata del campionato, quindi su questo non c'è ombra di dubbio e alla fine vedremo quello che siamo riusciti a fare, che già ad oggi mi sembra tanta roba, sì. Però può diventare ancora più tanta roba.
Elia, ti voglio mettere in difficoltà, perché finora vi abbiamo sempre saltato a ragione per tutto quello che avete sempre fatto.
Ma perché a volte noi ci dimentichiamo,
insomma,
poi anche che comunque è una neopromossa, sì, nel senso.
Ma la domanda che ti faccio è: raggiunta la salvezza, come si è raggiunta, con la speranza ancora di ottenere qualcosa di importante, vi state ponendo, dico, come dirigenti, come proprio consiglio direttivo, diciamo, nei ruoli apicali del Reconquista, il fatto che l'anno scorso, prima esperienza, cosa veniva in terza andava bene, facendolo seriamente, facendolo certo, bene, è arrivata la promozione. Quest'anno quello che arriverà alla salvezza, bene. C'è sempre la necessità, e vi immaginate anche magari dai giocatori, magari da chi vi segue, la volontà di alzare ulteriormente l'asticella, o è comunque una cosa che un poco, passami il termine, spaventa? Voi siete molto bravi, lo devo dire e lo dico con onestà e non per farvi complimenti, a fare i pompieri nelle situazioni, a non scaldare gli animi. Però immagino che anche a questo anche voi ci cominciate a pensare.
Sì, certo. Allora, intanto grazie come sempre delle belle parole. E sì, sicuramente il nostro punto di partenza è sempre stato quello di fare le cose al meglio possibile, con grande organizzazione e grande spirito di società vera e propria. La cosa che ci ha spinto a fare sempre meglio e ci spingerà a fare sempre meglio è quella che il paese ci segue, ci continua a seguire e aumenta sempre nel seguito. Questo sicuramente ci dà la voglia di mettere sempre quel qualcosa in più all'interno di tutto quello che facciamo. Non abbiamo ancora mai forse pensato a un vero e proprio limite, superare un limite, diciamo, non ci diamo mai un vero e proprio obiettivo, ma andiamo sempre di step by step. Quindi il nostro obiettivo di quest'anno, dell'anno scorso, era iniziare e quello che veniva ovviamente l'anno scorso era così, è venuto quello che nemmeno nessuno sperava, nemmeno immaginava. Abbiamo fatto il salto. Quest'anno l'obiettivo ovviamente era la salvezza, che abbiamo raggiunto con largo anticipo, e adesso certo ci facciamo ci diamo quella voglia in più per arrivare a qualcosa ancora di più bello.
Elia, grazie, buon lavoro.
Grazie mille.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Atteso dalla trasferta, anzi no, nella partita in casa contro la Molinense la prossima settimana, il Reconquista, sì. Terzo incomodo in questa classifica
di biancorossi in biancorossi.
Biancorossi, anche se la prima è rosso-blu. Giusto?
Sì, sì, no, ma ora passiamo da una Reconquista.
Il Saginale che vince 3-2 contro il Bagnarripoli, ne parliamo con Beppe Assirelli. Ciao Beppe, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Partita anche questa al Cardiopalma.
Due gare vinte al 94esimo, te c'ha una certa età, non è che per il cuore è un po' rischioso?
Sì, questo rischio, questo è vero rischio, però detto questo, il calcio, sapete benissimo, come alla fine di tutto compensa. Noi abbiamo vinto due partite, diciamo, con voglia, perché bisogna anche crederci, però anche una dose di fortuna. Però detto questo, ne abbiamo anche pareggiata qualcheduna che ci meritava qualcosa di più. Va bene, prendiamo quella sorte, pareggia sempre.
Beppe,
però lei è Cardiopalma, comunque, è vero.
Beppe, al di là di tutto, tu ne hai viste tante di partite, però come quest'anno, come negli ultimi anni, partite decise nell'ultimo minuto o nei minuti di recupero, ce ne sono talmente tante, mi sembra insomma sia cambiato anche il modo di proprio giocare da parte delle squadre.
Sì, che questo è vero, perché prima ci si accontentava anche di pareggio, gli andava bene, si tirava un po' remi in barca. Oggi invece tutte le squadre hanno nella mentalità di tre punti, e sicché le partite vengono giocate fino ai 95-96. E questo,
Beppe, e comunque Giuseppe, si parla e se abbiamo parlato anche noi tante volte del gioco di Sansone, dell'arrivare a concludere, diciamo, anche partendo dal basso, costruendo. Ieri esce fuori una partita in cui su 5 gol 4 sono stati segnati, 2 da un lato e 2 da un altro su punizione, segno che comunque ancora la qualità dei singoli, l'episodio e tutto fa la differenza, anche se certo ci vuole un impianto di squadra e di gioco, però i singoli ancora continuano a fare la differenza.
Sì, ma ora Niccaccio è da categorie superiori a quelle più basse, i singoli tendono sempre a fare la differenza. Poi cioè, tu puoi prendere un allenatore o Manfredo che predilige un certo tipo di gioco, a tratti quando ci riesce anche bello, però sono sempre le individualità che lo rendano efficace. Esempio di una banalità, come cosa succederà a tutti, abbiamo ben chiaro. Ieri sui 2-1 per noi abbiamo sbagliato due occasioni diciamo importanti, e questo è perché l'individualità, io dei miei attaccanti non contento, sono stracontento, però può capitare momenti un po' più d'appannamento, un po' momenti di stanchezza, così, però l'individualità fa sempre la differenza. Al di là di ciò può avere qualsiasi certo. allenatore certo. per me.
Beppe, grazie mille.
Grazie a voi, ciao,
ciao
a tutti.
Saginale che è tornato terzo.
Va fatto, complimenti a Saginale, perché comunque ha alternato a inizio stagione qualche risultato positivo, qualche risultato negativo,
qualche adesso pareggio ha, di
preso,
troppo.
Ha preso invece una certa continuità nei risultati e nelle vittorie, l'ha portata adesso al terzo posto. Noi parliamo sempre di Gallianese Reconquista in questo bel campionato che stanno facendo anche loro, credo che vada sottolineato anche quanto sta di buono facendo il Saginale.
Tra l'altro, se vado a memoria, dopo la partita di domenica prossima, il Saginale alla gara dopo c'è Saginale Reconquista, quindi potrebbe essere un altro scontro importante in chiave di alta classifica. Noi scendiamo, parliamo di Firenzuola che torna alla vittoria dopo diversi turni di...
No, ci voleva, perché dopo quattro sconfitte esatto. consecutive credo che insomma l'ambiente cominciasse un po' a essere, non dico depresso.
Il pallone cominciasse a pesare un po' di più.
Un pochino triste, è vero, contro il Fanalino di coda, perché
ma l'avevamo detto, era una partita difficile da
preparare. Sempre sottolineato. Partita difficile, tre punti importanti che riportano il Firenzuola a 28 in classifica, in una zona abbastanza tranquilla, anche se chiaramente la zona playout è a 8 punti, però insomma c'è un buon margine. La squadra di D'Onofrio deve cercare di dare continuità a questo risultato importante, lo dovrà fare, cercherà di farlo sicuramente domenica, anche se atteso da una partita in casa molto difficile contro il Pelago, sappiamo insomma quanto sia difficile, abbiamo detto e sottolineato parlando della Gallianese, però credo che Firenzuola insomma debba cominciare a trovare punti anche qui per risalire, per prima di tutto per essere tranquillo e poi magari per togliersi anche qualche soddisfazione.
Contatteremo più tardi sì. magari il nostro ospite di Firenzuola che al momento non ci risponde. Parliamo di Sant'Agata, anche qui
una di quelle partite che
è difficile. La Molinense era una sì. delle squadre più in forma del momento, era andata avanti, quindi aver recuperato nel finale è proprio segno di grande
una di quelle partite che si decidono, come abbiamo detto, che si decidono sul finale. Il pareggio del Sant'Agata è arrivato proprio nei minuti conclusivi, credo che anche in questo caso per la squadra di Apolito sia da sottolineare questo
11
pareggio.
Risultati utili
non sono pochi, considerando e ricordando anche come era all'inizio stagione la classifica del Sant'Agata. Adesso si è migliorata, qui 27 punti nel gruppone. Massimo Santini. Ciao Massimo, parliamo con te di Sant'Agata ovviamente.
Ciao a tutti.
Allora, dicevamo delle partite che si risolvono o cambiano risultato nei minuti finali, la vostra è una di quelle.
Sì, purtroppo abbiamo sbagliato tanto sia per merito del portiere della Molinese sia per il merito nostro, ma se nel primo tempo la si era chiusa minimo sui 2-0 non si era rubato niente proprio, veramente.
Tra l'altro Massimo, un campo difficile quello della Molinese. Leggevo prima i numeri di Fabrizio Paoli, 11 risultati consecutivi, io credo che sia un gran bel risultato da parte di Sant'Agata, vista e considerata anche come era iniziata la stagione con qualche sconfitta di troppo e qualche punto lasciato per strada.
Sì, purtroppo sì, siamo partiti con il piede sbagliato, poi con il cambio in panchina, soluzioni interne anche valide, e poi con l'arrivo di Silvio un po' si sta risalendo il fiume in piena, ma non sarà facile, ma io ho fiducia su di loro.
Massimo,
si
è detto sempre che comunque il gruppo e lo spogliatoio faccia molto a livello anche poi di risultati. Lo spogliatoio di Sant'Agata adesso com'è l'ambiente di Sant'Agata, com'è lo spogliatoio Sant'Agata?
È molto unito, siamo una grande famiglia e secondo me, mettendo un po' più di grinta in più, possiamo fare grandi cose.
Domenica,
domenica squadraccia, City una squadraccia, all'andata si è perso per demerito per uno sfortunato autogol, ma si meritava il pareggio. Loro sono una squadraccia veramente. Sì.
Una squadraccia, l'hanno detto in tanti quando si è chiesto a tutti più o meno, perché per noi è comunque una,
anche se è una squadra, un po' incostante. Ieri sì, merito a Silvano Posi però e alla sua nuova Vigor Misericordia, ma
se chiede a qualcuno come è l'Unione Sport di Firenze, si ritiene è una squadra esperta, una squadraccia, è questo, nel senso, nel senso ovviamente buono, tosta.
Dobbiamo sfruttare più il gioco in casa, perché è stata sempre la nostra arma, ma purtroppo nelle ultime partite stentiamo un po' a raccattare il bottino pieno.
Massimo, grazie mille.
Di niente, grazie a voi. Saluto particolare a tutta la squadra, a tutto il gruppo, ma un saluto proprio di cuore personale al nostro direttore sportivo e un grande augurio.
Lo sappiamo anche noi,
ci uniamo tantissimo agli auguri. Credo che sia un gol più bello, una vittoria più bella possa capitare.
Sì. Un bacione grande al nostro grande direttore sportivo.
Grazie mille, grazie, ci uniamo anche noi. Grazie mille, Massimo.
Di niente, grazie a voi.
Torniamo a Firenzuola, l'abbiamo recuperato. Mehdi Bazawi, ciao Mehdi.
Sì, buonasera a tutti.
Eri ancora a festeggiare la vittoria di ieri?
No, dicevamo ci voleva per tante cose, l'ambiente, insomma, la classifica e tutto quello che era. E credo, insomma, la vittoria importante nei numeri e nei punti.
È fondamentale, arrivavamo da un periodo difficile dopo quattro sconfitte e dall'ultima sconfitta al 96esimo dove meritavamo qualcosina in più, e era una partita difficile contro le Caldine ultime in classifica, non era facile da affrontare, era importante vincere.
Che cosa ha avuto in più il Firenzuola che non ha avuto nelle precedenti quattro partite?
Ma sicuramente siamo riusciti intanto a sfruttare le occasioni subito, perché dopo mezz'ora eravamo sul 3-0, avevamo avuto quattro occasioni, siamo riusciti a fare tre gol, la partita dopo è in discesa e dopo la gestisci in maniera diversa, sicuramente questo ci ha aiutato tanto. E poi confrontare altre partite, levato la Ludus dove non c'è stata proprio partita, noi meritavamo sempre qualcosina, eravamo sempre scesi in campo determinati, sapendo cosa fare e tutto. Purtroppo c'è gli avversari, ci sono gli episodi e non sempre va come uno vuole. Ieri siamo riusciti a stare bravi, a essere bravi, tranquilli, a sfruttare le occasioni e portare a casa 6 punti.
Dicevamo prima, Firenzuola che deve cercare adesso di dare continuità. Domenica è attesa una partita interna contro il Pelago. Sappiamo, insomma, abbiamo parlato della Gallianese, squadra difficile da affrontare, ci arriva però forse un pochino più, insomma, con qualche preoccupazione in meno il Firenzuola dopo questa vittoria.
Anche perché, scusa Mehdi, aggiungo a quello che ti ha detto Alessandro, almeno nelle gare interne in cui ho visto con il Reconquista, con la Gallianese, tutto sommato giocare con le squadre forti che impongano il loro gioco, il Firenzuola ha sempre fatto la sua buona partita, la sua onesta partita, il più delle volte era scimolando anche punti, se non i 3 punti pieni. Quindi almeno da questo punto di vista, giocare contro una squadra forte non ti dico che vi aiuta, ma sicuramente vi aiuta a prepararla.
Ma guarda, sinceramente, confronto l'anno scorso noi siamo stati su 20 partite, a parte le due con le Ludus in casa e fuori casa dove proprio non siamo scesi in campo, ce la siamo giocata con tutti, sia in casa che fuori. Se tu vai a vedere, si è fatto più punti fuori casa che in casa noi. Uh-huh. È vero, abbiamo giocato contro Saginale, Molinense, Gallianese, Reconquista, Ludus in casa, e il che ci ha levato magari qualche punto, ma noi la nostra partita più o meno l'abbiamo fatta sempre contro tutti. È ovvio, una partita come può essere Gallianese, Reconquista, Pelago la prepari più facilmente che contro le Caldine, certo, o altre squadre. Il Pelago è una signora squadra, mi sembra fra Coppa e Campionato è l'unica squadra non ha preso gol dalla Gallianese. È una squadra quadrata, gioca bene, sa quello che fa. È una partita difficile, però noi ce la giocheremo come sempre.
Medi, grazie
Medi,
mille.
Grazie.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao a te.
Chiuso il discorso seconda categoria, ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria e poi pagina di terza.
Radio Mugello.
Categoria, anzi no, prima andiamo in seconda categoria di là dall'Appennino, ce la facciamo Alessio?
Certo che sì, anche se non arrivano
buone
notizie, perché il Palazzolo era atteso, sapevamo, da un incontro molto complicato, perché andava ad affrontare la capolista Only Sport Alfonsine in trasferta. Ne è arrivata una sconfitta per 1-0. Dispiace, ho visto dopo un primo tempo pareggiato sullo 0-0, è arrivato un gol praticamente preso in contropiede, e questo insomma sa un po' di beffa. Palazzolo che non è riuscito a riaddrizzare l'incontro e che scivola adesso al sesto posto, vista la contemporanea vittoria di diverse squadre. Classifica vede adesso l'Alfonsina in testa a 38, Riolese a 32, Bagnacavallo a 30, Visfavenzi a 29, Amaranto Castelguelfo a 27, Palazzolo e Vita seguono a 26, comunque a ridosso ancora della zona playoff. Domenica il Palazzolo va sul campo del Fanalino di Cosa, Real Voltanese, quindi c'è l'occasione subito di riscattarsi. Se vuoi
sì,
parliamo di
anche
terza,
terzo,
anche,
torniamo da noi.
Anche qui dall'altra parte dell'Appennino, dove invece arriva un ottimo risultato. La Marradese va a vincere 2-0 sul campo dell'Ulisse Penelope, che quindi creda Ita abbia vinto in trasferta, e la praticamente scavalca il Mordano Bubano e il Vatra, si porta a un punto proprio dall'Ulisse Penelope, un buon risultato dopo una serie di pareggi, di risultati più incoraggianti rispetto al girone d'andata, ma i tre punti mancavano da tempo. Marradese che proprio domenica affronterà il Vatra, che in casa, che lo segue di un punto in classifica, quindi occasione ancora di continuare in questa serie.
Sorvoliamo sulle battute di Barletti, torniamo nella nostra terza categoria, dove è stata un po' una giornata delle sorprese. Ci sono stati diversi risultati sorprendenti, se vuoi anche sorprendente la vittoria della Rontese in casa contro il Carbonile, che fa il paio con la vittoria della settimana precedente
a
sul
Cavallina.
Campo del Cavallina, e quindi sono sei punti
un po' da mazza grandi
per una Rontese che sta risalendo in classifica. Artefice di questa risalita il suo allenatore Alessandro Goti. Ciao Alessandro, buonasera.
Buonasera a tutti.
Che
avete preso
in questi 8 giorni?
Nulla. I giocatori sono sempre soliti, gli allenatori soliti. Sì, che ci sta un po' più di fortuna, diciamo.
Anche ieri fortuna, perché la settimana scorsa contro il Cavallina mi è sembrato
sì,
di capire...
non quando si vince è sempre culo.
Alessandro, siamo un'area protetta ora, non si possono dire certe parole.
Scusate.
dice un po' di questa vittoria invece contro il Carbonile, dai, che è una vittoria pesante, mi sembra.
No, stava una bella partita, si è giocata... Più che altro avevo paura perché all'andata si era perso 5-1, insomma era una delle partite dove si era partito parecchio e la temevo parecchio come partita, però insomma le andava bene e nulla. Per ora ci sta andando bene tutto, che detto.
Ecco Alessandro,
al di là
della fortuna, però pensa Alessandro, è una squadra che comunque sta crescendo, la vedi crescere da
siamo cresciuti, l'ho detto, me lo dice all'inizio anno, era una squadra insomma da vedere, era veniva da un anno insomma un po' travagliato, poi c'era da inserire tutti i ragazzi giovani che abbiamo fatto il juniores, insomma un po' di lavoro c'è stato, poi piano piano l'importante è di allenare dei giocatori, perché problemi ti vengono, hanno detto alleni i giocatori, allenatori, capite? Allora lì c'è un po' di problemi. Ma cosa detto alleni dei ragazzi che si mettono a disposizione, fanno insomma che tu gli dici, insomma,
sì, è importante.
Bene o male, poi sì.
C'è anche soddisfazione da parte tua degli allenatori, insomma.
Sì, c'è soddisfazione, anche per i ragazzi, perché ho visto, insomma, erano all'inizio che era un po'. Insomma, l'hanno fatto un campionato, insomma, lo sapete anche voi il campionato che l'hanno fatto.
Certo. Alessandro,
si stanno divertendo e tutto, elogio, sì.
È troppo tardi per sperare in qualcosina di più?
No, ormai noi si può dire che siamo fuori, ci sarebbe un miracolo, però
al momento i playoff sono lontani da 9 punti.
Comincia le squalifiche, comincia le settimane bianche, c'è il caso di tra due domeniche debba fare almeno 8 giocatori e 4 vanno via, 4 ci sono in fida, che è un po', però vediamo, come dissi tempo fa, si va avanti partita per partita, ora è un momento positivo, si starà a vedere più in qua, però penso per la corsa insomma sono troppo quelle davanti e sono troppo attrezzate, meglio di noi, però c'è sempre però.
Alessandro, grazie mille.
Di nulla.
Ciao, buona serata.
Nella giornata delle sorprese, forse lo 0-0 del Cavallina sul campo dell'Atletico in Pruneta è una di queste, nel senso che comunque sia ci aspettavamo francamente qualcosa di più. Momento un po' così del Cavallina che non riesce a più a trovare a essere incisivo come nel resto delle giornate che fin qui è arrivate. Adesso il Cavallina con 37 punti si vede allungare dalla Sales che vince in casa con l'Alberta 4-1.
Di questa frenata là dietro del Carbonile, della Sandro Vignini Vicchio che ha perso nel derby a Vaglia, chi ride è la Sales che tutto sommato ne sta approfittando per provare a scappare.
Ha quella continuità che magari non ha avuto all'inizio e che adesso la porta ad essere in testa alla classifica. Bel risultato comunque del Vaglia, perché comunque è uno scontro diretto in chiave playoff, fa risalire in classifica proprio il Vaglia a ridosso di Cavallina e Sandro Vignini Vicchio a 37 punti, al quinto posto in classifica, a distanza anche l'Alberetta che viene sconfitto proprio dalla Sales.
Tra l'altro, scusami Alessandro, ricordiamo mercoledì a Campinversi a Vicchio, ovvero si gioca alle 20:30 la semifinale di Coppa Fringuelli fra Sandro Vignini e Vaglia. Chi vince si gioca sui 120 minuti eventuali e eventuali rigori, trova la vincente di La Lanterna Sales, quindi sarebbe comunque un bel risultato centrare la
sicuramente
finale.
Sarà un'altra partita rispetto a quella vista questo fine settimana. Pareggia 0-0 lo Scarperia in casa contro la Sankat,
e sale un buon pareggio
che sale a 17 punti in classifica. Perde il Londa, questa forse è un'altra sorpresa, contro il San Paolo
Caritas. Perde il Londa, effettivamente è una sorpresa, anche perché il Londa sembrava in ripresa nelle ultime settimane, ma ancora una volta paga una rosa con tante assenze, 5 assenti e un infortunio dopo pochi minuti hanno sicuramente condizionato la gara. Dall'Onda ci aspetteremo sempre di più, quindi al di là delle assenze sicuramente conteremo di vedere altri risultati. È un peccato perché appunto il Londa sembrava in netta ripresa, quindi
fine settimana all'insegna dei derby, quello tra Sandro Vignini Vicchio e Scarperia è uno, quello tra Londa e Vaglia è un altro. Cavallina che invece affronta in casa il Torramonte, e la Rontese invece va sul campo di San Francesco contro l'Alberetta 72.
Bene, era tutto per quanto riguarda la puntata di oggi. Grazie ai nostri ospiti, grazie al nostro regista Leonardo Romagnoli. A voi tutti diamo l'appuntamento con Fabrizio Paoli e Daniele Bianchini mercoledì alle 19 per Mercoledì Sport. Tra l'altro avrete anche un po' dei risultati della giornata calcistica, almeno di quello che si è già giocato fino a quel punto. Poi per quanto riguarda domenica alle 14:45, visto che le nostre due squadre di eccellenza sono in trasferta per calcio diretto, e poi lunedì di nuovo alle 18:45 qui in contropiede.
Ciao a tutti.
Buona serata.